Ok, siamo sopravvissuti anche a questa e sopravviveremo a tutto. Baruch Hashem. Stasera, visto gli ultimi avvenimenti in Israele, allora ho scelto un po' di articoli che parlano un po' di Israele, un po' di quello che sta succedendo, più o meno. Ok? Allora, il primo articolo dice: come mai Israele è chiamata la terra del latte e del miele? Come mai Israele è chiamata terra del miele? Molti maestri si pongono la stessa domanda. Vediamo cosa dicono. Quando Dio parlò a Mosè dal rovo ardente, quando Mosè stava pascolando, no? Stava pascolando il gregge di suo suocero e vede questo cespuglio che brucia, non si consuma, si avvicina, e da lì Dio gli si rivela e gli parla e gli dice di andare a liberare gli ebrei in Egitto, eccetera, eccetera. Perciò gli disse che avrebbe liberato gli israeliti e che li avrebbe portati in una terra buona e grande. Una terra in cui scorrono il latte e il miele. Scorrere, zav. Zav in italiano e in ebraico è una parola molto specifica. Non so se in italiano scorrere. Sì, distilla, stillante, scorrente, che emana, che c'è tanto. Ecco, ok. Perciò questa terra che qua dice scorre il latte e il miele. In questo contesto, il miele menzionato qui e in altri posti della Torah è inteso come nettare di frutta, in particolare come il miele del dattero e non miele di api. Il miele di cui parla la Torah non è miele di api, ma è miele di frutta, specialmente il frutto del miele del dattero. Adesso il Ramban, il Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, scrive che la parola chiave di questo verso, la parola chiave è scorre, non tanto il latte e il miele, bensì scorre la parola più importante. Alberi da frutta, spiega, possono crescere su terreni diversi, ma il loro prodotto trabocca di nettare solamente quando la terra è particolarmente fertile e quando gli alberi sono particolarmente ben nutriti. Perciò, qualsiasi terreno più o meno può dare alberi da frutta, non c'è. A meno che non sia un posto arido, ok. Però dice: dove vediamo che c'è abbondanza, c'è ricchezza di questi frutti e c'è tanto nettare e così via? Soltanto in quei terreni dove sono fertili e gli alberi sono ben nutriti. Ok? Allo stesso modo, il bestiame sopravvive in diversi habitat. Ok? Ma trabocca, questo è il punto, dove c'è abbondanza, dove trabocca di latte, soltanto quando si trovano in pascoli molto fertili. Puoi pascolare dappertutto, ma dove ci sarà tanto latte, dove c'è tanta fertilità. Perciò, una terra in cui scorrono il latte e il miele è indicata, è un indice di una qualità. La fertilità della terra di Israele. Perciò, quando la Torah ti viene a parlare di questo verso, non è tanto il punto sul latte e il miele, quanto la sua abbondanza, quello che lui chiama qui scorrere. E da questo da cosa viene? Perché la terra di Israele è fertile. La terra di Israele è una terra speciale che dà abbondanza e fertilità. siamo finora. Perciò tutto dipende dalla terra. Il Midrash spiega che il latte è un simbolo di una qualità superiore del buon gusto e di sostanza. Il miele rappresenta la dolcezza, la bontà di Israele, e sia nutriente, cioè il latte che è una qualità alta, ma è anche dolce. Il bello deve arrivare. Alcuni spiegano che il miele e il latte hanno una qualità in comune paradossale. Cos'è? Il miele è kasher, ma è prodotto da un insetto non kasher, che è l'ape. L'ape in sé non è kasher, ma il suo frutto è kasher. Il latte, un altro paradosso, è kasher, quando arriva da un animale kasher, ovviamente dalla mucca, eccetera, pur provenendo da una mucca la cui carne non può essere mangiata insieme al latte. Allora, noi sappiamo che la Torah dice non mangiare carne e latte insieme. Ma il latte da dove arriva? Dalla mucca. La mucca è carne. Eppure si può bere il latte. Il miele da dove arriva? Da un animale, da un insetto non kasher. Eppure lo possiamo mangiare. Perciò la bontà di Israele può spesso venire da posti inaspettati. Perché ho scelto per stasera questo articolo? Perché oltre ad esserci scritto questo passo qua, che la terra di Israele è stillante di latte, di miele, con tutto quello che abbiamo appena spiegato, c'è scritto Eretz Asher Enei Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Ve'ad Acharit Hashana. La terra dove gli occhi di Hashem, ovvero la protezione di Dio, sono su di essa dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. La Torah lo scrive: è una terra dove la protezione di Dio è sempre su questa terra. Adesso, noi sappiamo che la terra di Israele è molto piccola. Lombardia, come la Lombardia più o meno, no? Che è niente, è piccolissima. Eppure questa terra è circondata, come noi sappiamo, da tutti i paesi arabi, che forse il 99,9 di questi paesi sono tutti nemici di Israele. Vi siete mai chiesti come è possibile che questo fazzoletto di terra possa ancora essere esistente, nonostante da anni i nostri vicini cercano di distruggere la nostra terra, la nostra nazione? Perché? Non è normale in un paesino del genere, che piovono migliaia, migliaia, milioni forse negli anni, di missili, di droni, di cose varie, e non succede mai niente. Baruch Hashem. Noi diciamo, ah, l'Iron Dome, l'Iron Dome. Il vero Iron Dome di Israele è Hashem. Hashem è lì con le sue mani che sposta tutti i missili che cadono sulla terra di Israele. Questa è una cosa molto importante da sapere in questo momento di difficoltà, specialmente per chi ci ascolta da Israele. Bisogna sapere che la terra di Israele è un po'. Il Rebbe all'epoca, quando c'era la guerra, come si chiama in ebraico, Milchemet HaMifrats, del Golfo, nel 90, quello che era. La gente voleva andare via da Israele, scappare. Il re aveva detto: la terra di Israele è il posto più sicuro che c'è oggi, più che mai. Dell'America o dell'Italia non c'è scritto la terra dove la protezione, gli occhi protettivi di Dio sono su di essa tutto l'anno. Di Israele è scritto. Vuol dire che noi abbiamo, al di là dei nostri soldati, che Dio li mantenga sani e salvi, eccetera, eccetera, per quello che fanno, al di là dell'esercito, al di là delle nostre, delle cocotte bitachon, di tutto quello che è la sicurezza di Israele, al di là, ok? Noi abbiamo una sicurezza che Hashem è lì e protegge la terra di Israele, perché non è normale, non è normale che una terra così piccola, circondata da nemici, ricchi, potenti, che buttano tutto il tempo missili, che la terra esista ancora. Cioè, cominciamo un po' a capire, entrare nell'ordine delle idee, che questa terra è una terra speciale che Dio sta proteggendo. Adesso, quando questa protezione che noi abbiamo, certo, Dio ha promesso protezione, ma da parte nostra, quando dico nostra, non dico soltanto israeliani, ma noi popolo ebraico, dovunque noi siamo sparsi nel mondo, noi dobbiamo far sì che questa protezione continui a rimanere su Israele. Perché? Essendo questa una protezione divina, ripeto, che Dio benedica e protegga i soldati con tutto quello che è. Noi stiamo parlando adesso di divinità, che è la vera protezione, è Dio. È Dio che protegge i soldati, è Dio che dà la forza ai soldati di fare quello che fanno, no? Adesso, questa protezione divina, dobbiamo fare in modo di tenercela stretta stretta e di non fare in modo che Chas ve Shalom mai sia Dio dica vabbè oggi mi allontano un attimo, mi avete fatto arrabbiare, mi avete dimenticato, io non dimentico mai il popolo ebraico, ma a volte succedono degli incidenti, delle disgrazie, succedono che le persone muoiono, no? Stiamo in mezzo a una guerra e purtroppo tanti sono morti. Allora, quello che io vorrei elaborare, sto pensando ad alta voce insieme a voi, è che sì, Dio protegge, però noi, tutti noi popolo ebraico nel mondo, dobbiamo rafforzare questa protezione divina che è sulla terra di Israele. Perciò quando noi non dimentichiamo neanche per un attimo che la protezione di Israele è dovuta a Dio, allora noi dobbiamo tutto il tempo per in primis ringraziare Dio. Grazie Dio che ci mantiene, grazie Dio che ci protegge, grazie Dio che mi dai vita, grazie ai Modiani, la prima cosa che diciamo la mattina quando ci svegliamo, grazie Dio che oggi sono vivo. Tante persone vanno a dormire e la mattina non si alzano più dal letto, sono morti nel sonno. Perciò ogni cosa deve essere, e purtroppo oggi le persone siamo tutti presi, siamo molto egoisti, siamo presi da noi stessi, siamo presi dai problemi. Non siamo forse così propensi quanto dovremmo essere di riconoscere e di ringraziare Hashem per tutto quello che ci dà, a noi e a Israele. Quando Dio si sente che noi apprezziamo tutto quello che Lui ci dà, che apprezziamo la Sua protezione, allora ovviamente Dio è più propenso a dare. Ma anche noi umani, no? Quando tu dai, lascia stare a un estraneo, dai a tuo figlio, dai al tuo amato, tuo figlio, marito, moglie, quello che sia. Dai, dai, elargisci, dai il tuo tempo, dai te stesso e impegna. Se poi chi riceve non dimostra apprezzamento, non ti dice un grazie o sembra che non capisca tutto quello che tu stai facendo per lui e così via, cosa succede? Sì, tu sei la mamma, ami tuo figlio, però dopo un po' ti viene un po' difficile, un po' pesante, ti stufi un pochettino di continuare a dare, a dare, a dare, e invece dall'altra parte non stai ricevendo un feedback positivo che ti faccia sentire. Ovvio, nessun padre, nessuna madre lo fa per ricevere un grazie, ovvio, noi lo facciamo per senso paterno, materno, amorevole, eccetera, eccetera. Però, quando dall'altra parte riceviamo un feedback positivo, è ovvio che siamo più incentivati, più invogliati. Mi sembra normale, qualcuno, cioè, mi date un feedback anche voi adesso? Mi sembra normale, no? Quando tu dai, se vedi che sei apprezzato, sei più propenso a dare di più, anzi, di ancora più di quello che stai dando normalmente. La stessa cosa per Hashem. Hashem non è che vuole il nostro grazie, che è lì, ah, mi devi ringraziare. No. Però Hashem, che dà tutto se stesso per noi, è da parte nostra che deve essere giusto e cosciente, di coscienza di dire, wow, ogni respiro che io inalo, che io ho, è per Dio. Ogni cosa che ho intorno a me, mi guardo in giro, la mia vita è Dio. Una persona in questo istante c'è, dopo 5 minuti non c'è più. Mi fa ridere. Manca una persona e dico, chiamo qualcuno e dico, questa persona è mancata. Ma come l'ho visto ieri? Grazie, ci vuole un secondo a mancare. No, io l'ho visto stamattina, figurati. L'ho visto 5 minuti prima di morire, figurati. Perciò noi diamo per sottinteso, se l'ho visto ieri, vuol dire che lo vedo per altri 100 anni. Magari, ma non è sottinteso. Ogni respiro che noi abbiamo è qualcosa, un regalo, un dono di Hashem prezioso. Purtroppo noi lo prendiamo troppo per muvan me lav, per sottinteso, e non apprezziamo. Perciò io penso che questi momenti di guerra sono forse uno spunto per tutti noi di fare la famosa teshuva, di guardare un pochettino in introspezione e dire guarda, guarda il popolo ebraico, guarda Israele. Molte volte la maggioranza degli abitanti di Israele non sono forse così osservanti, non sono forse così amanti di Dio, non sono forse così credenti, eccetera, eccetera. Eppure guarda, Dio tutto il tempo protegge la terra. Forse io penso, ripeto, sto pensando ad alta voce con voi, forse sicuramente questa guerra ha portato tanto risveglio, dal 7 ottobre a oggi. Israele ha portato tanto, tanto, tanto risveglio negli israeliani, anche quelli meno osservanti, quelli più laici. Tanti di loro, passo per passo, hanno aumentato, si sono risvegliati, fanno tante preghiere, le canne di Shabbat. C'è un risveglio incredibile. Penso una storia, non ci sia stato un risveglio grande quanto questo. Perciò anche questo è un modo di vedere i problematici che abbiamo. Le guerre, tutti gli incidenti di percorso, in realtà sono per risvegliarci anche, per dire, ehi ragazzi, diamoci una mossa, svegliamoci, cominciamo a capire chi è il creatore del mondo, cominciamo a capire chi è il protettore di Israele, in Israele, fuori di Israele e così via. E questo ci deve dare un risveglio, tutto questo che abbiamo detto stasera ci deve risvegliarci e dire, dobbiamo prendere una traiettoria un po' nuova e capire quanto dipendiamo in ogni istante, in tutto e per tutto da Hashem. A voi. Perciò questa terra stillante latte e miele è la terra che è ricca, è la terra che è benedetta, è Dio che dà questa forza di fertilità e di abbondanza alla terra. Figuratevi, Israele è un deserto. È un deserto. Eppure, in questo deserto che è Israele, vediamo tutti, guardiamo Tel Aviv, wow, non sembra normale che così in pochi anni un paese che è sempre in guerra sia riuscito ad arrivare. Ho visto una locandina l'altro giorno su Facebook, non so dove, fa vedere Gaza e fa vedere Tel Aviv. Tel Aviv fa vedere grattacieli che arrivano in alto, invece la parte di Gaza fa vedere buche, tunnel che vanno in profondità. Perciò Israele è stata capace di produrre, di far crescere, eccetera, eccetera, e invece gli altri hanno soltanto scavato per distruggere. Ok, prego. Claudine, ci dica qualcosa, dai.
Eccoci. No, è giusto, ho sentito con attenzione, credo che sia evidente la mano di Hashem su Israele. Cioè, è evidente quello che è successo sabato, è evidente che se uno non vede che è un miracolo, mia figlia mi ha fatto ridere perché stasera a cena mi ha detto, dice, sembra un po' come quando è successo con Amman, no? Che poi tutti gli ebrei si sono messi lì con i tellim, noi, cioè veramente stavamo tutti, penso, tutti pregando qualcosa, tutti, chi in una maniera, chi in un'altra, sentivamo le notizie, cioè Anche penso per un non vedente, se uno non vede la mano di Hashem è una follia.
A proposito di Amman, sì,
E
dica, dica.
anche chi è meno attaccato alla religione lo ha detto, dice guarda è stato un miracolo, dice meno male, cioè, oggi a yoga ne abbiamo parlato e anche chi è meno diciamo attaccato, chi è meno osservante, ma secondo me
Poverino.
Hashem l'ha fatto proprio per far vedere che lui c'è, era un cielo stellato
Sì,
incredibile in
ho
realtà.
visto il video, era una cosa, sembrava un film, sembrava quasi.
Guerre
Ho,
stellari.
a proposito di Haman, che lei ha menzionato, ho letto da qualche parte, ho sentito un video, non mi ricordo, uno diceva, i persiani non azzeccano mai con le date.
Sì.
Haman, che era persiano, ha scelto il mese di Adar perché Mosè è morto, lui ha detto, ah, bene, è un mese sfortunato, però si è dimenticato che anche Mosè è nato il mese di Adar, perciò è un mese molto di benedizione. Dice, oggi i persiani hanno buttato i missili nel mese di Nissan, che è il mese dei miracoli, Nissan Nissim, il mese dei miracoli, il mese dell'uscita dall'Egitto, e tra l'altro il mese che è nato il Rebbe, perciò è nato Sadiq che porta benedizione al mondo. Perciò loro, con le date, i persiani a quanto pare non hanno ben
Non
capito. Okay. E speriamo che continuino a non azzeccarci. Grazie, Claudine. Samuele, la tua faccia. Ecco, adesso sorridi. Ok. Dici, cos'è che non ti convince?
è chiaro che c'è un disegno divino, soprattutto ciò che accade. Però bisogna anche valutare che esistono gli esseri umani, esistono gli uomini, esistono il libero arbitrio, il modo di vivere che Dio ci dà. E quindi non, certo, c'è stato il miracolo, però c'è stato anche l'intervento di esseri umani, che Dio ha dato l'opportunità agli esseri umani di
Si è fatto poco.
intervenire. È certo che c'è sempre un disegno di Dio, però voglio dire, da lì a dire che ci sono delle cose che ancora non riesco a collegare e ci
Esprimiti,
vuole
Samuele, esprimiti.
Dio.
Non
No,
capisco quello che dici.
non è un'espressione, è una cosa che devo metabolizzare io, devo arrivare a un livello superiore, non ce l'ho ancora questo livello superiore e quindi ogni tanto mi pongo delle domande che...
Ma cos'è il tuo problema adesso? Cos'è il tuo...
Il mio problema è che quando si dice che c'è stato il miracolo adesso, sì, però ci sono stati altri momenti dove il miracolo non c'è stato, perché ci sono stati delle disastri. Degli attentati, dei bar, delle autovetture che hanno schiacciato delle persone. E quindi non lo so.
È quello che dicevo prima, Samuele, è quello che dicevo prima, Dio da parte sua protegge sempre. Allora, ascolta questo, l'ho ripetuto tante volte in altri concetti. Io, Dio, c'ha un tubo? Un tubo, no? Samu?
Sì.
Samuele? A noi sì. Okay. Dio ha questo tubo, chiamiamolo tubo, dove lui emana tutto quello che lui emana al mondo. Tramite questo tubo, chiamavano un tubo, no? Immaginario, dove Dio manda le benedizioni, la pace, il sostento, tutto quello che è, tubo. Cosa succede se tu questo tubo qua, il tubo che arriva a te, chiamiamolo così, Dio, Samu, tu questo tubo lo ostruisci, ci metti dentro terra, sabbia, cemento, bla bla bla, lo ostruisci. L'emanazione di Dio arriva o no? A te non arriva perché tu hai ostruito il passaggio, ma Dio la manda e Dio la manda, ma non arriva a te perché tu ostruisci il tuo. Il rubinetto di casa, passiamo al più semplice, il rubinetto di casa. Quando il rubinetto si sporca di calcare, il padrone di casa non è attento a pulire i filtri, tutte quelle storie lì. L'acqua c'è, non c'è, l'acqua c'è sempre, ma tu la apri, ma non scende niente, perché? Perché tutto arrugginito, ostruito, sporco, eccetera, eccetera. L'acqua c'è, ma a te non arriva, perché non sei stato capace di pulire, di tenere il tubo pulito. Ok? Lo stesso concetto vale per Dio e noi nella nostra vita. Dio manda sempre quello che deve mandare. Uno può dire, tu dici giustamente, ma sono morti nella storia, è vero? Ma questo qui prega tutto il giorno, questo qua, Dio gli ha scritto su Shana che riceva questo e quest'altro, invece non è arrivato, vita, sostentamento. Ok, Dio decide, Dio manda, ma se noi ostruiamo questo buco, non arriva. Perciò forse, dico forse, quando manca la protezione divina, quando manca sostentamento, quando manca salute, quando manca gioia, quando manca stabilità, bla 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 bla, non vuol dire che Dio non sta mantenendo le sue promesse, semplicemente noi, con le nostre azioni sbagliate, pensieri sbagliati, stiamo bloccando questo tubo che fa arrivare a noi quello che Dio ci manda. Non è una punizione, attenzione, è causa-effetto. Se il tubo è ostruito, puoi fare quello che vuoi e l'acqua non passa. Io la
Ma,
vedo un po' così.
sì, ma l'amore, la potenza e la forza di Dio non ha ostruzioni. Cioè, noi non possiamo dire che ostruiamo il buco e allora devono morire 1350 persone. Ci lavoro ogni giorno, però ci arriverò, ma per il momento
Ma
capito.
ripeto,
Questo tallo qui mi rode il cervello un pochettino.
non è una punizione.
Insomma, non è neanche una festa, eh?
È causa-effetto.
Insomma, che effetto.
Amore mio, che causa?
Veramente,
È
veramente.
una vita intera che noi che andiamo contro Dio. Quante volte nella Torah Dio nella Torah si lamenta con gli ebrei, che gli ha dato tutto, gli ha fatto uscire dall'Egitto, nel deserto, la manna e l'acqua e questo e quest'altro. E cosa hanno fatto gli ebrei? Tutto il tragitto si sono lamentati con Dio, vogliamo la carne, vogliamo questo, vogliamo quell'altro. E Dio a un certo punto fa, ma fino a quando questo popolo mi vuole mettere alla prova? Cioè Dio che è Dio, anche lui si è stufato in un certo senso. Ha emesso delle frasi, voleva uccidere tutti gli ebrei quando hanno fatto il Vitellodoro e Mosè ha detto no, piuttosto. Cioè, anche Dio ha perso la pazienza. Capisci? Dio è buono, quello che vuoi, però noi siamo, mamma mia, duracervice, veramente siamo duracervice. Lasciamo saltare la pazienza anche a Dio.
Beh,
Eppure lui continua a.
ci ha creato così. Noi siamo il paese più polemico della Terra. Noi polemizziamo su tutto. Noi polemizziamo su tutto.
Ok, grazie.
Comunque, ci arriverò.
Vado.
Vai, vai.
Prego.
Io sono rimasta molto, molto toccata dal miracolo che c'è stato. E già è difficile che ci sia un miracolo. Quando ci sono tanti miracoli insieme, nello stesso momento, è ancora più difficile. Allora, vedere per esempio un drone che penzola da un cavo elettrico, dalla campata, non ha distrutto il cavo, non è esploso. È ancora lì, è molto forte per me come segno. E ha risvegliato in me ancora più la fede, mi ha rafforzato, mi ha dato una grande energia di gioia, di gratitudine immensa. È ovvio che il 6 ottobre non stavamo pregando così, non c'era tutta questa gente che pregava.
È vero, è vero.
E le nostre preghiere, le mie preghiere, non è che servono ad Hashem, Hashem se ne fa un baffo delle mie preghiere, servono a me per essere in contatto con Hashem, per essere unita. E tutte queste persone, tutte queste anime che insieme pregano, hanno una potenza grandissima. Per cui sono molto grata, molto contenta.
Mi è fatto venire in mente una cosa, non so perché mi è venuta in mente una cosa, Samuele, correggimi se sbaglio. Quando c'è un piccolo focherello, tu sei da qualche parte, devi farti il fuoco come una volta, no? Devi sfregiare il legno, eccetera, eccetera. A un certo punto c'è un piccolo focherello, tu cosa fai per farlo crescere? Samuele?
Arrivo. Ci metto la paglia. Spruzzi
Ok, poi? Bravo.
aria.
Soffi, spruzzi aria.
Soffi.
Ma come? Se soffi è come se stai spegnendo, no? Sembra che tu stai spegnendo, invece no. Soffiare, che può spegnere, in realtà accende la miccia, accende il fuoco di più. Questa è poesia, wow. Perciò, cosa vuol dire?
Questa
A
volta mi ha
volte, no,
battuto.
mi è venuta così, dovevo tirarlo fuori, almeno non mi indicavo. Quando Dio soffia su di noi, c'è un soffio che può fare bufera, caso shalom, ma c'è un soffio che può accendere di più il nostro fuoco. Adesso Dio sta soffiando su tutti noi per accendere, alimentare questo focherello che a volte è una piccola fiamma e lo fa diventare un fuoco gigante. Perciò a volte abbiamo bisogno di essere soffiati sopra. Ok. Grazie, Madame Modella. Dottor Messina?
Ma io voglio riprendere il pensiero, credo sia di Vittorio, se non ricordo male, che ha detto che anche gli ucraini hanno l'Iron Dome, hanno i Patriot, tutte queste cose qua, ma non ha avuto lo stesso effetto che ha avuto da noi. Quindi, a parità di mezzi tecnici, o comunque in situazioni abbastanza sovrapponibili, e come mai da noi non è successo niente, Baruch Hashem, e dall'altra parte è successo quel che è successo, insomma. Non è solo un problema militare, a parità di condizioni tecniche o comunque similari. Forse è Vittorio che aveva fatto accennato questo problema, se non ricordo male.
Sì, esatto.
Quindi questo fa un po' pensare, insomma, perché non credo che i militari ucraini siano incapaci, insomma, ecco.
Bella osservazione.
Difesa arriva
Ok.
da un'altra parte.
Vabbè.
Grazie Vittorio per il tema che hai toccato.
Rav, poi in Ucraina sono stati usati missili da crociera, sì, ma non sono stati usati gli altri, quelli che vanno a sette,
Mach
a
7.
Mach 7,
Balistici.
i balistici non sono stati mai usati in Ucraina, mai, mentre su Israele sono stati usati. Poi c'è un altro fatto, il territorio ucraino, cioè ragazzi, è un po' più grandino del territorio israeliano. È molto più facile colpire Israele con queste armi, con questi mezzi. E quindi la potenza di fuoco che è stata scagliata contro Israele è stata poi, per carità, come dice Samuele, c'è anche un buon esercito, c'è il nuovo David. Il nuovo missile che sia stato appena fatto, è stato appena stato collaudato, diciamo, che è una joint venture con gli americani. Vabbè,
Arrow 3.
prego.
Arrow 3.
Sì, esatto, però tutto questo non toglie che c'è stata una forza di fuoco tale che, cioè, se la facessero contro l'Italia, ci sarebbero dei grossi, grossi, grossissimi problemi. E su Israele in pratica ha fatto quasi niente, proprio neanche da anni considerevole. Ha fatto un buco lì vicino alla base aerea e basta. Poi altre cose. Sì, c'è stato qualche pezzo di missile che è cascato giù, quello che è cascato nel Mar Morto, però comunque una cosa ridicola rispetto alla potenza, e questa è una cosa che fa pensare. E poi mi è fatto venire in mente, Samuele, che stamattina stavo leggendo il Bereshit Rabbah e stavo leggendo l'uscita di Avram Avinu da Aran. Praticamente, quando lui è uscito, ha espresso questo pensiero ad Hashem, cioè ha pensato, ma c'era stata appena la faccenda della Torre di Babele che aveva scatenato problemi nel mondo. E lui ha detto, ma è possibile che non ci sia un padrone di questo mondo? Cioè, è possibile che non ci sia un padrone, c'è questo caos? E Rabbi Zak, adesso non mi ricordo chi dice, racconta una storia in cui dice che c'è un viaggiatore che viaggiando di qua e di là vede un palazzo in fiamme. E questo viaggiatore dice, ma questo palazzo non c'ha un padrone? E il padrone è lì vicino e gli dice, sì, sono io il padrone. Ed è in fiamme perché c'ho i miei buoni motivi. Quindi anche Avram Avinu si è posto una domanda, come ti sei posto a te, perché c'era tutto quel caos. E in pratica Hashem gli ha risposto che lui è il padrone del mondo e ha le sue ragioni per quello.
Ok, Hazagoro, grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Oh,
Io, guarda, si sente?
direttamente da Israele.
Ecco, per questo sono entrata per dirvi, si sente?
Sì, forte e chiaro.
Allora, così lo sapete tutti, dal 7 ottobre tutta Am Israel è tornata a Bechuva. E come insegna Rav Miki Nasrolai, Kvodarav, basta che dai una manina a Hashem, ti apre tutti i shiarim. Quello che è successo sabato è sì un miracolo, ma è diciamo un 5 che noi abbiamo battuto ad Hashem, perché noi dal 7 di ottobre non c'è una persona che non conosce il nome di Hashem in Israele. Anche se c'erano prima, non ci sono più. Sono tutti, tutti, nessuno escluso, tornati Beciuvà, ognuno a modo suo. Quello che è successo è semplicemente che Hashem ci ha detto che è contento di quello che stiamo facendo per lui. E basta. È con noi perché noi siamo stati con lui, ma lo siamo comunque, però che c'entra per dirlo?
Grazie Rachel.
Non sono tutti, però. Io conosco, ho sentito anche ieri, ho detto a Baruch Hashem. Mi hanno detto devi ringraziare l'IDF, l'Israel Air Force, gli
Non
americani,
fa niente, ma intanto
eccetera.
Baruch Hashem l'hanno detto, ai
Calma,
car che l'hanno detto, manco lo
calma.
dicevano prima.
Stai
Qual è il
calma.
problema? Hanna, non cominciamo, eh?
Stai calma, stai calma.
No,
Ok,
appunto,
ok,
no, perché.
ok. Grazie Rachel, grazie, grazie. Andiamo avanti che abbiamo un altro articolo molto interessante. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Ah, io mi sono messo una mitzvah in più, ero molto contenta, sono ancora più vicina.
Brava, brava, brava. Zagboro. Zagboro. Ok. Secondo argomento. È giusto che lo Stato ebraico abbia un esercito? Non è anti-ebraico uccidere? Come viene applicata la legge dei 10 comandamenti non uccidere nell'Israele moderna? Interessante, no? Se c'è scritto che non puoi uccidere, allora, secondo la legge ebraica, non dovresti avere un esercito che va a uccidere. Questa è la domanda. Risposta. Da nessuna parte dei 10 comandamenti o nell'intera Torah è scritto non ucciderai. Adesso vedremo. Capire questo è fondamentale per una onesta valutazione della moralità biblica. La parola ebraica originale sono lo tirzach, che significa non assassinerai, non ucciderai, non assassinare. La parola ebraica per uccidere è harigah, lo laharog. Perciò sono due verbi che possono essere simili nella loro traduzione, ma uno è assassinare e l'altro è uccidere. La Torah non scrive non uccidere, la Torah dice non assassinare. C'è un significato importante nella scelta, ovviamente, di queste parole. Dio ha scelto non assassinare anziché non uccidere. L'assassinio consiste nel prendere una vita innocente, azione che è sempre proibita. L'uccisione, invece, significa prendere qualsiasi forma di vita, azione che è permessa alcune volte, e alcune volte perfino anche obbligatoria, l'uccisione, secondo la Torah. In quali termini? La Torah ci comanda di uccidere coloro che hanno perso la loro innocenza in maniera irreversibile. E in questa categoria rientrano due tipi di persone. Uno, colui che viene giudicato colpevole da una corte accreditata, perciò dal Sinedrio, dal Sanedrin di una volta, per aver commesso crimini come assassinio o rapimento, allora lui può essere passibile di morte. In secondo caso, colui che rappresenta una minaccia diretta per la vita di innocenti. Si trova, perciò anche una persona del genere che può essere una minaccia per vita di innocenti, allora la Torah ti dice di eliminare questa persona. Porta un caso, si trova un esempio nell'Esodo 22:2, dove si parla di un uomo armato che entra in casa altrui con forza. Andiamo a prendere 22 Esodo. 22:2 e dice così: se un ladro verrà colto mentre scaverà un cunicolo e verrà colpito a morte, chi lo avrà ucciso non sarà colpevole di omicidio. Ovviamente bisogna capire questa frase. La stiamo traducendo intanto. Perciò il padrone di casa che uccide il ladro che viene da sottoterra, qua racconta che, vedremo appunto la spiegazione, non è colpevole di omicidio. Se invece sarà chiaro come la luce del sole che il ladro non aveva intenzione di uccidere il padrone di casa o qualcuno, si tratterà invece di omicidio. Se il padrone di casa l'ha ucciso così, allora quello è un omicidio. Un ladro è in ogni caso tenuto a pagare. Se non avrà denaro, sarà venuto. Ok. Un altro discorso. Ok, leggiamo adesso il commento di questo. Perciò qua dice che se un ladro entra in casa tua, c'è una situazione che tu puoi ucciderlo e non sei colpevole. Invece, in un'altra situazione, tu sei colpevole se l'hai ucciso. Andiamo a vedere il commento. Letteralmente non avrà, dice, non avrà sangue. Dice, en lo damim. Cosa vuol dire? I versi 1 e 2 che abbiamo appena letto insegnano che quando necessario si può uccidere per salvare la propria vita, ma non per preservare i propri beni. Tu non puoi uccidere un ladro che viene a casa tua a rubare e basta. Tu puoi uccidere un ladro, chiunque altro, che viene in casa tua con l'intenzione di ucciderti per poi magari rubare o fare altre cose. E questo è il punto numero uno. Un ladro della mutua che viene soltanto con un coltellino è uno che non vuole ucciderti, non puoi ucciderlo. Ma devo salvarmi il patrimonio. No, non puoi uccidere per salvare il patrimonio. Puoi uccidere soltanto quando sei sicuro che lui sta venendo verso di te con intenzioni di ucciderti. Allora la Torah dice, devi anticiparlo e ucciderlo per prima. Ok? La Torah illustra questa legge esponendo il caso del ladro colto mentre scava un passaggio sotterraneo per introdursi in un'abitazione. Essendo ovvio che il padrone lotterà per difendere i propri averi, lotterà, per difendere i propri averi, si presume che il ladro sia pronto all'eventualità di doverlo affrontare. Perciò il ladro, quando va a rubare in casa, sa che se mi trovo il padrone di casa sveglio e mi coglie con le mani nel sacco, lui sicuramente vorrà difendere il suo patrimonio, difendere, non spararmi. Perciò il ladro che va a rubare è pronto all'eventualità di dover affrontare il padrone di casa. Sopraffare il padrone di casa e, se necessario, persino uccidere. Di conseguenza, il padrone di casa può agire in base al principio: anticipa colui che viene a ucciderti e uccidilo per prima. Non c'è scritto poggi, da noi non c'è poggi l'altra guancia. Da noi c'è chi ti vuole uccidere, anticipalo e uccidilo per primo. Talmud Berachot 58a. Così, se uccide il suo presunto aggressore, il padrone di casa non è colpevole di omicidio, avendo agito per legittima difesa. Il versetto spiega questo concetto affermando che non avrà sangue, letteralmente tradotto, per aver ucciso il ladro. È come se non avesse sangue, come se non si è sporcato le mani di sangue questo. Quindi, chi è ucciso non ha le mani sporche di sangue, poiché il ladro si è già condannato da solo. Il ladro sa che se va a entrare in una casa a rubare, sa che il padrone vorrà difendersi, perciò lui va già con l'intento: io gli risponderò indietro. Non è che per sbaglio è caduto in questa casa, è lui che ha scavato un tunnel per entrare a rubare in questa casa. Perciò non è casuale, no? Perciò lui è andato già con l'idea: forse dovrò usare le mie armi, perché se il padrone di casa mi coglie ed è sveglio e mi becca, io dovrò rispondergli e sono pronto anche a ucciderlo. Perciò in questo caso tradisce, allora per difendere la tua vita tu puoi uccidere. Se sarà chiaro come la luce del sole, spiega che l'espressione letterale è metaforica. Se è evidente che l'intruso non ha intenzione di aggredire nessuno, com'è evidente che la luce del sole porta beneficio al mondo, il padrone non è autorizzato a ucciderlo. Un esempio in questo senso è il caso del padre che deruba il figlio, dove è ovvio che egli non ha intenzione di ucciderlo. E poi entra in altri discorsi, eccetera, eccetera. Comunque, il punto qua che vuole portare è che, vedi, qua c'è un caso nella Torah che ti dice: sei obbligato a uccidere. Se qualcuno ti vuole uccidere, tu devi difenderti e ucciderlo per prima. Perciò la prima risposta è: non è antiebraico uccidere? Com'è possibile che lo Stato di Israele ha un esercito? Per questo, perché lo Stato di Israele ha un esercito che, se c'è qualcuno che ti vuole venire a uccidere, l'esercito deve essere capace di difendere i cittadini di Israele e andare a uccidere questa persona che vuole uccidere qualcun altro. Adesso, secondo me, risponde il Rav, questo è il sistema più coerente e compassionevole, perché permette alla vita innocente di essere protetta, sia dal comandamento di non assassinare, sia da quello di uccidere coloro che rappresentano una minaccia concreta per persone innocenti. Quella che oggi si definirebbe legittima difesa, sperando e pregando che tutto ciò non sia più necessario. Perciò qua chi parla di genocidio e di israeliani che uccidono bambini, Innanzitutto noi sappiamo tutti, ma lo diciamo per chi ci ascolta su YouTube, eccetera, sappiamo tutti benissimo che i palestinesi o chiamiamoli come vogliamo, loro sono i primi che non interessa del loro popolo, sono i primi che li mandano avanti come scudi umani e fanno tutti i loro campi, i loro posti nelle scuole, nell'ospedale, eccetera, perché loro vogliono più che altro, loro sono molto bravi a fare il combattimento mediatico. Di farsi vedere innocenti, di farsi vedere colpevoli gli israeliani, sono campioni. Noi su questo siamo imbranati. Loro sono molto bravi di farci vedere come i cattivi della situazione. Perciò, qui dice, quando tu devi andare a fare la guerra per scovare Hamas in questione e farli fuori perché loro continueranno a ucciderti. Perciò, se c'è un qualcuno che è una minaccia per te, tu devi ucciderlo. Questa gente è una continua minaccia. Se poi per sbaglio, incidente di percorso, purtroppo dei bambini muoiono, non possiamo non andare a rispondere agli attacchi perché loro sono dei vili che si nascondono dietro i bambini. Perciò fa parte purtroppo della guerra e sono loro che l'hanno voluta. Israele più di mandare messaggi in lingua araba dicendo andate via, che stiamo bombardando, scappate, uscite, perché vogliamo scovare Hamas e loro poi decidono di rimanere, a un certo punto non c'è scritto che dobbiamo essere i fessi della situazione, cioè bisogna difendersi, no? La Torah dice devi difenderti. Abba leorgecha, ashken leorgo. Uno che ti viene a uccidere, lo vai e lo uccidi per primo. Punto stop, non c'è più storia, è finito. Incidente di percorso. Non l'abbiamo fatto apposta. Non l'abbiamo voluto. Sicuramente Israele non va a cercare di uccidere i bambini. A voi.
Poi, siccome nella Torah non c'è scritto niente per caso, ha puntualizzato chi scava tunnel. Chi scava, non c'è niente per caso nella Torah. C'è scritto nella Torah, se un ladro che scava un tunnel, poteva dire se un ladro che scavalca un muro, perché scusa non l'ha detto, che scava o sfonda una porta. No, no, che scava tunnel.
Ok. Un altro?
Nello Shiloh HaKadosh che abbiamo studiato con Rav
Oh,
Lazar
papà.
c'è scritto molto chiaramente: Damim lo non ha sangue, perché la persona che
Enlodamim.
è lo Damim lo dice lì, ma lui lo riporta al Shiloh HaKadosh come Damim lo
Ah,
non ha
ok.
sangue, perché indica che chi già appunto è intenzionato a entrare al buio, anche metaforicamente, già è una persona che non ha sangue perché già è già morta di sé, perché è una persona che non ha vitalità. Una persona che fa una cosa del genere, al di là che poi potrà per legittima difesa essere uccisa, ma non ha sangue proprio perché non va contro la ragione dell'esistenza che Hashem ha creato l'essere umano, di vivere con i sangui. Infatti c'è scritto damim, non dam, damim plurali, non ha sangui, che è la stessa espressione che viene usata in Bereshit quando viene detto appunto il damim dalla terra urlano, dice Caino, i sangui di tutte le generazioni future che verranno uccise dai Caini successivi per tutta la storia dell'umanità.
Grazie, grazie mille. Hazagbaruch, grazie Ratos.
Grazie.
Qualcun altro? Ok, facciamo l'ultimo che mi sembra che sta diventando un po' tardi. A cosa serve la religione se causa guerre? Sono ebreo, ma non riesco ad accettare l'ebraismo come religione. Io penso che le religioni siano la causa di tutte le guerre passate e presenti, e credo che senza di esse, le religioni, saremmo più vicini alla pace. Non pensi che il mondo sarebbe più facile senza le religioni? Risposta. Sentite questa risposta. Perciò lui dice che la religione è contro la pace. La religione porta guerre e allontana la pace. Sì. Risposta, respingere l'ebraismo, perché lui dice io, io sono ebreo ma non accetto l'ebraismo come religione, no? Dice il Rav, respingere l'ebraismo perché credi nella pace, perciò tu credi nella pace universale e respingi l'ebraismo perché tu pensi che sia causa della guerra, è come rifiutare di entrare in un ristorante giapponese perché ti piace il sushi. Non ha proprio senso. Tu ti piace il sushi, ragion per cui entri nel ristorante giapponese. Tu ami la pace, ragion per cui ami l'ebraismo, perché è una religione di pace. Perciò lui dice, tu stai dicendo il proprio contrario. Tu stai dicendo che la religione ebraica, la religione in generale, allontana la pace, quando in realtà la religione ebraica avvicina la pace. E questo è l'inizio della risposta. Perché dice non ha, quello che dici non ha senso. La guerra è naturale, è distintiva, ed istintiva nella natura umana. La guerra nell'umano è una cosa, esiste da sempre, molto prima dell'apparizione delle religioni. La religione non c'era dal giorno 1. Caino che ammazza Abele, non c'era ancora la religione. La pace non è un'inclinazione naturale dell'essere umano. Nell'essere umano non c'è pace. Purtroppo deve essere inculcata e duramente acquisita. Questa idea nasce proprio dalla Torah. Perciò l'umano di per sé è combattivo, non è pacifico, di natura vuole uccidere il prossimo, di natura vuole annientare, allontanare, ferire il prossimo quando gli dà fastidio. Perciò non, nella natura parliamo, nell'indole umana c'è la propria sopravvivenza, ma anche a livello. Quando è esagerato, nel senso ti uccido perché non la pensi come me. Ma quando mai? Ma questo è già nell'indole, ovviamente a diversi gradi, no? Diversi livelli. Perciò qua il testo ci dice che l'indole umana non è pacifica, ma l'indole è violenta, l'indole è guerriera. Se non che c'è la Torah che ci impone la pace, impone di non uccidere un innocente, eccetera, eccetera, e lo inculca duramente nella fede ebraica. La prima visione della pace universale fu presentata all'umanità dai profeti di Israele. Essi predissero che sarebbe nata in futuro l'era nella quale, due punti virgolette, un popolo non alzerà la spada contro un altro popolo e gli uomini non impareranno più a combattere. Questo è il profeta Isaia, se non sbaglio, che dice che arriverà un giorno che non ci sarà più la guerra tra i popoli e che un'altra persona alza la mano per uccidere un'altra persona. Mentre a quei tempi si considerava la guerra come un modus vivendi. All'epoca di Isaia, all'epoca del passata, la morte era una cosa normale. Le guerre che uccidevano migliaia e migliaia di persone come se fossero formiche, era normale. Noi lo vediamo, lo leggiamo nei libri di storia, lo vediamo nei film. Uccidevano come se niente fosse. Specialmente da quei tempi si considerava la guerra come un modus vivendi, un modo di vivere. La religione ebraica introdusse un'idea nuova e rivoluzionaria di questo concetto. La guerra non è auspicabile per nessuno. E la pace è lo status che si deve mirare ad ottenere. Vedete, la stessa Torah che qua ci dice che la pace è obbligatoria, bisogna. La stessa Torah ti dice vai a uccidere chi ti vuole uccidere. Vedete, questi due articoli li ho messi apposta uno vicino all'altro per far vedere che la pace ci deve essere, ma se qualcuno rompe la pace e ti vuole uccidere, devi andare a ucciderlo. Vedete? Pace sì, ma non mi faccio uccidere in nome della pace. Mi difendo e rispondo. Se non ci fosse la religione, troveremmo comunque altri diverbi. Il parcheggio, il rumore dei vicini di casa, c'è sempre un motivo per litigare, no? Non devono sempre colpa alla religione. È stata appunto la religione ebraica ad introdurre la nozione di pace universale, che oggi fa parte del vocabolario umano, pace universale. Che tu te ne renda conto o meno, dice il Rav a questa persona che chiede, il tuo sogno di pace universale si ispira alla Bibbia. È la Bibbia che parla di pace, è la Torah che parla di pace, di rispetto del prossimo. È inutile stare anche a raccontare. Gli ideali non vivono in bolle di sapone, ma proprio come gli esseri umani, hanno bisogno di genitori che li mettano alla luce e li educhino in una sana atmosfera familiare. Perciò, sperare che sia la pace non deve essere, ah, speriamo che sia. No, bisogna inculcare l'idea della pace, del rispetto, dell'amore per il prossimo. Queste sono le cose che la Torah ci insegna a insegnare ai nostri figli, ai giovani. Non viene così dal nulla. Senza la Torah, la pace è senza fissa dimora. Senza la Torah. Senza punti di riferimento. È stato proprio l'ebraismo il precursore di questa magnifica idea. E solo esso, l'ebraismo, fornisce chiare disposizioni in materia, agevolandone l'applicazione della pace. Certe religioni sono state inconfutabilmente strumentalizzate e usate quale pretesto per guerre e stragi. Vengono strumentalizzate per uccidere. Ma questo non basta a screditare tutte le religioni. Se X religioni lo fanno, vuol dire che tutte le religioni sono negative? Così come una lite tra giocatori di calcio non scredita il gioco stesso. Se i giocatori sono stupidi e litigano e non sono sportivi, non vuol dire che lo sport, il calcio, è negativo. Gli sportivi non sono sportivi. Eliminando le religioni dal mondo non si metterebbe fine alle guerre. Non è questa la soluzione. Né più né meno di ciò che succederebbe se si eliminasse il gioco del calcio. Al contrario. È proprio la religione ebraica a fornire validi motivi affinché le nazioni convivino in armonia, nazioni dei non ebrei, gentili, in quanto esprime il concetto che siamo tutti stati creati dallo stesso Dio. Senza questa convinzione esiste qualcosa che unisca davvero gli esseri umani? Noi quando vediamo un umano, vediamo una creatura di Dio, che sia musulmano, ebreo, cristiano, buddista. La Torah ci insegna: questo è un umano, questo è figlio di Dio come te. E tu devi rispettarlo, amarlo, aiutarlo. Certo, anche un musulmano, anche un buddista. Però, se lui ti viene ad uccidere, tu lo uccidi per primo. Perciò la Torah ti insegna essere propensi a aiutare il prossimo, ma non a scapito della tua pelle. Finito. A voi. Kaya Berlin, ci dica qualcosa.
Bella lezione.
Ok, poi.
Poi, niente.
Ok. Allora glielo chiedo ogni volta, così mi dà un
Ah,
complimento.
sì. Allora, come faccio a sapere che quello mi viene a uccidere? Devo chiedere? Oh, mi vanno a
Eh
uccidere?
beh, ci sono
Scusa.
tanti sketch dei nostri, come si dice, no, attori, dei nostri comici italiani che parlano di questo. Bignardi, questi qua, fanno degli sketch. Guarda, lo vedi, se lui sta arrivando con una pistola in mano che ti vuole uccidere, e tu dici, oh, questo qua mi vuole uccidere, lo uccido prima io.
Già.
Perché quando lui sta arrivando sotto casa, al tunnel, con il pensiero forse dovrò fare la guerra perché lui verrà ucciso, allora lui viene già col pensiero di ucciderti.
Ah beh, in questo caso sì, è certo.
Esatto.
Proprio.
Sì. Grazie, Kaya. Qualcun altro? Vittorio, di qualcosa? Ok? Qualcun altro? Dottor Messina? Liliana, Lorella.
D'altronde, se questa persona viene di notte non passando per la porta principale con un coltello in mano a casa mia, tanti dubbi non li ho, ecco, sulle sue intenzioni. Non è che è venuto lì per tagliare una fetta di pane di nascosto, insomma, ecco. Poi è il clima che si percepisce della situazione, no? Cioè, lo avverti, gli occhi, come si comporta, cioè. Sì, gli errori si possono anche fare, ma saranno poi i giudici a deciderlo, giudici naturalmente,
Mettiamola
non
così, nel conflitto che
giudice.
abbiamo oggi, Israele, eccetera, qui il
Se
dubbio
vuoi venire
non
al
c'è.
sotterraneo a casa mia, perché non hai suonato il campanello? Ecco, cioè, di notte.
Perché non voleva svegliare, non voleva disturbare, aveva scavato.
Ah, perché non. Beh, allora, scusi,
No, ma
affidi
comunque
pure il coltello.
dicevo, visto che parliamo di guerra adesso, nel conflitto che c'è oggi, Israele, con Arabi, eccetera. Qui è chiaro che loro vengono a uccidere e noi dobbiamo difenderci. Su questo lasciamo stare il ladro, ma oggi che i nostri nemici ci vogliono annientare e uccidere è palese. Perciò
Dichiaratamente, dichiaratamente.
è ovvio, quando tu rispondi, stai eliminando qualcuno che domani mattina ti può eliminare, perciò stai anticipando la sua morte alla tua. Nel senso, qui Israele è pulita al 100%.
Anche perché se non lo fai sei morto.
Esatto. Proprio perché se non lo fai sei morto. Proprio per questo.
Rav Miki, non avevo
Yes.
intenzione di parlare, ma visto che mi ha citata,
Ok.
vivendo dal vivo
Provaci piano, vacci
sabato
piano.
notte, sì, piano
Ok.
piano.
Dimmi, dimmi.
Sabato notte, avendo vissuto dal vivo i missili e tutto il resto, penso che questo miracolo lo voglio vivere con Siniut, perché è stato talmente reale che secondo me parlarne è come se lo sminuissi.
Capisco quello che dici, però tu sei lì e l'hai visto, hai visto con i tuoi occhi. Noi siamo sparsi nel mondo ed è giusto parlarne per aprire gli occhi alle persone.
Ma io penso che tutto il mondo abbia visto.
Ok?
Ma la cosa importante è che noi ebrei vediamo il miracolo. E basta, perché è solo un miracolo, non c'è stato altro.
Bravo, Hashem. Bravo, Hashem.
Tutto qui.